dolce. Libri, storie e idee.
Lettrici e lettori, bentornati ad Alice, Laura Piccina al microfono. Uno dei libri più famosi della scrittrice inglese Virginia Woolf si intitola Una stanza tutta per sé, A Room of One's Own. Di certo ne avrete sentito parlare. Si tratta di un saggio pubblicato per la prima volta nel 1929, in cui Woolf denuncia le ingiustizie sociali e la mancanza di libertà d'espressione delle donne, tracciando un legame diretto tra insuccesso e assenza di mezzi economici. Una delle frasi di questo testo che è passata alla storia è: «Una donna deve possedere denaro e una stanza tutta per sé, se desidera scrivere». Virginia Woolf aveva entrambi, aveva denaro e indipendenza. Ma cosa ne è di quelle donne, di quelle ragazze e di quelle bambine a cui queste cose sono precluse? Cosa ne è di quelle persone che non solo non hanno i mezzi socio-economici per riuscire bene, ma magari si trovano anche in una condizione di fragilità psicologica o intellettuale? Non tutte possiamo essere Virginia Woolf, ma tutte meritiamo di essere rappresentate. Oggi, alla vigilia dell'8 marzo, giornata internazionale delle donne, a partire da alcune uscite recenti esploriamo figure femminili ai margini. Lo facciamo innanzitutto con il romanzo Lina e il sasso di Mauro Kovacic, pubblicato per La nave di Teseo. Lina è una bambina con disabilità che dunque non ha tutti i mezzi a disposizione delle altre. Tuttavia la sua disabilità da problema diventa peculiarità. Lo sguardo di Lina è diverso, ma a volte più profondo, più umano e più vero. Anche Le ragazze ai margini di Giulia Fazzi hanno qualcosa da insegnarci. Il nostro secondo romanzo, Le ragazze sono andate via, pubblicato per Mondadori, ci mostra quello che succede alle adolescenti quando gli adulti non guardano. Arianna, 19 anni, finisce per scomparire in una Modena piena di ombre che ricorda la Berlino di Christiane F., la protagonista del libro cult Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino. Chiudiamo con Ragazze che scrivono poesie, edito da Einaudi, il libro che ha scelto questo mese il nostro critico Roberto Galaverni. Qui di Virginia Woolf e di donne che invece uno spazio per scrivere ce l'hanno avuto si parlerà parecchio. Ma lasciamo l'ultima parola a La Niña con Figlia da tempesta.
Nuanda fa paura, 38 è mazzata, a botte manganiella, musica e cagnata. Battimmo che tambura, mo facimmo la sentì, chi non voleva sentire mo è ricchiata rapì.
Sta filmando niente, muovo tutto cosa, muovo tutto cosa. E te non arraggio, che non arrabosa, che non arrabosa. Ha dato la vita, ce l'hanno luata, non milione voti. Vestuta puttana, e vestuta la sposa.
Femme niente, paure 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 niente.
dei più importanti storici del Novecento, Mark Bloch, scriveva che, cito, «la vita di tutti gli uomini è attraversata da sogni a occhi aperti, una parte dei quali è solo fuga insipida, anche snervante, anche bottino per imbroglioni. Ma un'altra parte stimola, non permette che ci si accontenti del cattivo presente, appunto non permette che si faccia i rinunciatari. Quest'altra parte ha nel suo nocciolo la speranza ed è insegnabile». Ecco, questa frase mi è tornata in mente diverse volte mentre leggevo un romanzo che comincia con una favola ungherese che con la speranza, o forse la stupidità, ha molto a che fare. Sto parlando di Lina e Sasso di Mauro Kovacic, uscito da pochissimo per La nave di Teseo. Buongiorno Mauro Kovacic, benvenuto ad Alice.
Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie a lei. Mauro Kovacic, lei è un autore notissimo in Italia, ha pubblicato una raccolta di racconti, alcuni saggi e molti romanzi, tra questi editi per La nave di Teseo, La città interiore del 2017, finalista al premio Campiello, e L'avventura terrestre del 2023. E adesso anche Lina e il Sasso, che è uscito a fine febbraio. Prima di discutere della favola ungherese che ho citato poco fa, parliamo di Lina, magari, che è un po' il centro di tutto il suo romanzo. Chi è e chi sono le figure che animano il suo mondo?
Lina è una bambina di 9 anni che, diciamo, ha qualche piccolo problema, diciamo, legato a un suo piccolo handicap, ma che supera grandiosamente perché è una bambina piena di forza, piena di intelligenza, gioiosa, che ama stare con i suoi coetanei, ama stare con i suoi compagni di classe, quindi è un, diciamo, un personaggio abbastanza nuovo per me, che è venuto proprio dall'osservazione di un, così, abbastanza casuale, di una bambina che ho avuto modo di frequentare in modo così legato, insomma, a questioni personali. È una bambina che porta con sé però anche una semplicità disarmante, perché poi, come spesso fanno i bambini, vanno al cuore delle cose mettendo in difficoltà gli adulti. Ad esempio Lina si trova, diciamo, tra due fuochi, perché da una parte ha questa mamma molto iperprotettiva, molto attenta e nello stesso tempo frustrata anche per il lavoro che fa, perché fa da fisioterapista, ha un divorzio fresco alle spalle che un po' ha pregiudicato anche un suo futuro più roseo, e nello stesso tempo, ecco, diciamo, tra Elena e questo nuovo fidanzato di Elena, questo nuovo compagno di Elena, che è un altro personaggio importante, che è Max, che ha il ruolo per certi aspetti di un padre putativo, ma ha nei confronti della bambina, o meglio la bambina ha nei confronti di Max, un atteggiamento un po' indecifrabile, perché lo scruta con diffidenza e con grande attrazione nello stesso tempo, e Max ha nei suoi confronti un atteggiamento di ascolto che alla fine conquisterà questa bambina, perché a differenza degli altri adulti si mette in ascolto di questa bambina.
Ecco, lei ha già citato tantissimi temi al cuore del romanzo, ma rimaniamo su Lina. A un certo punto la mamma di Lina fa un sogno in cui la bambina rivela delle verità, pronuncia delle frasi sapienziali quasi fosse un oracolo. A me ha ricordato la Pizia di Delfi. Lina, in effetti, ha una disabilità, è una bambina con una disabilità, e quindi riunisce due archetipi della letteratura noti per avere una conoscenza più profonda della realtà, che va al di là della logica e del visibile. Come dialoga il personaggio di Lina con le figure del folle e del fanciullino?
Che belle associazioni. Allora, intanto la premessa che vorrei fare è che io mi muovo come camminando sulle uova, perché, come avrà capito, faccio molta attenzione a non svelare molto della trama, perché, diciamo, in questo caso, dopo tanti libri in cui, diciamo, la trama non era forte nei miei libri, in questo caso la storia ha dei colpi di scena, dei continui avvicendamenti, quindi, insomma, cerco di essere cauto nell'affrontare l'intreccio in sé. Detto questo, sono belle le suggestioni che lei porta, perché, ecco, parla dell'oracolo di Delfi, della Pizia, potremmo aggiungere a questo punto anche Cassandra, perché in effetti Lina è una bambina che quasi grazie ai suoi limiti vede più lontano, no? È una forma di riduzione della propria, se vogliamo, coscienza, della propria conoscenza del mondo, che però porta questa bambina più lontano, porta proprio a scuotere gli adulti che le stanno attorno, poi diciamo sovverte anche certi stereotipi, perché per dire la si immagina succube e debole quando alla volta addirittura è tra i trascinatori della classe e via discorrendo, e nello stesso tempo porta una specie di incanto dentro di sé, ecco, un incanto che alla fine è una, appunto, ammaglia gli adulti che le stanno attorno. Credo che abbia anche a che vedere con il sasso, cioè poi magari parleremo di questo. È come se Lina nel suo candore pensasse di doversi far carico di tutto il peso del mondo, insomma, ecco, di caricarsi sulle spalle tutto il peso del mondo, e quindi affronta la vita curiosamente con pensieratezza e nello stesso tempo anche con una strana responsabilità che nessuno le ha insegnato, perché nessuno l'ha indotta a essere, diciamo, tra virgolette, responsabile del mondo, però lei se ne prende cura in un modo così a tratti incomprensibile, misterioso, ecco.
Sì, rimaniamo sul sasso, che dal titolo appunto al suo libro, ma che è tratto da una favola ungherese, come dicevo in apertura. I personaggi di questa favola sono tutti animali della fattoria e si riuniscono per preparare una zuppa. Aspettano pazienti che cuocia anche l'ingrediente portato dal lupo, un sasso appunto. Ma sanno forse che il sasso non cuocerà mai, eppure loro ci sperano lo stesso. Leggendo questa favola mi è innanzitutto sorriso molto. E poi mi sono chiesta qual è il confine tra illusione e disincanto, stupidità e saggezza, e fino a che punto noi tutti abbiamo bisogno di sperare. Ragione per cui mi è venuta in mente poi la frase di Mark Bloch.
La frase di Mark Bloch, che tra l'altro è uno storico che ammiro anch'io, è una, direi, una verità incontestabile, cioè noi non possiamo vivere di solo disincanto. Diciamo, la lucidità, la malizia, il cinismo degli adulti e quindi il saper guardare dietro le apparenze, tutto il resto non può aiutarci a vivere, se è solo questo, diciamo. E allora la speranza che il sasso cuocia alla fine è indispensabile. Il problema è che anche noi speriamo che il sasso cuocia anche se sappiamo che non può cuocere. Diciamo, la metafora del sasso, in un modo abbastanza palese, è un romanzo, quindi non è che riveli nulla, ha a che vedere proprio con una specie di base istintuale della vita, una specie di fondo energico, biologico, di slancio vitale che contiene proprio, che, diciamo, che è contenuto nelle nostre vite, qualcosa che ci rende anche molto simili agli animali per certi versi, e che poi noi, diciamo, nella civiltà siamo tenuti a tenere sotto controllo. Diciamo che immaginando che il sasso non possa cuocere, credo che si possa tradurre che sappiamo anche che gli istinti fino in fondo noi non li possiamo sopprimere, no? Come dire, forse più che istinto qua sarebbe più giusto parlare di pulsioni, ecco, diciamo che le nostre pulsioni, la nostra carica pulsionale non si fermerà mai, benché noi tentiamo di tenerla sotto controllo.
Allora, per allacciarsi a questo concetto, alla carica vitale del romanzo, uno dei temi centrali è quello del corpo. Tutti i personaggi hanno un rapporto contrastato e ambivalente con il corpo e anche con il sesso, che forse è riassunto in un passaggio che cito. Ci sono uomini e donne che credono solo nell'onestà del corpo, nella sua brutale certezza, l'unico vero paese delle meraviglie, forse le persone più disincantate del pianeta, o forse le più illuse. Ecco, parlare di illusione, disincanto, onestà, corpo, certezza e infanzia, è forse un po' il cuore di Alice, appunto, della nostra Alice. E come mai questo avviene, secondo lei? Come mai si tratta delle persone più disincantate del pianeta, o forse le più illuse?
Non ho capito se lei cita Alice nel senso di Alice del Paese delle Meraviglie,
sì,
se
la nostra trasmissione si chiama Alice, appunto, e sono temi questi che sono abbastanza cari al...
Esattamente, certo. Sì. Beh, non c'è dubbio che, diciamo, non so se non c'è dubbio, per me, diciamo, è indubbio che il corpo, nel bene e nel male, è rimasto l'unico scoglio a cui possiamo aggrapparci con certezza, in un mondo in cui comunque, insomma, abbiamo avuto una specie di, come dire, viviamo una specie di smarrimento per quanto riguarda orientamenti di tipo filosofico, religioso, ideologico, tutto diciamo attorno a noi sembra vacillare, spesso il corpo ci si presenta come veramente uno scoglio a cui aggrapparci, e credo che l'epoca contemporanea lo dimostri, insomma, in tutte le sue forme, sia in una specie di manifestazione eccessiva del corpo, pensiamo alla presenza del corpo nei social media, sia nella cura che facciamo del corpo, quindi la ginnastica, le diete, la cosmetica, la chirurgia estetica, quanto il corpo è il nostro biglietto da visita e anche una specie di tempio personale, no? Allora in questo senso i personaggi del romanzo, e qui parliamo degli adulti, ma anche di Lina poi alla fine, i personaggi del romanzo hanno con il corpo un rapporto ambivalente. Da un canto lo forzano, lo mettono alla prova, lo sperimentano, pensiamo a Carlotta, no? Che è un altro personaggio, che è la ex di Max e che tra l'altro la ex radiofonica ed è una giornalista che è passata dalla radio alla TV ed è molto nota come personaggio e fa una vita pubblica irreprensibile, e poi invece ha una vita personale, privata, molto turbolenta, molto vivace, potremmo dire, anche dal punto di vista sessuale. Ecco, diciamo, si mette alla prova, sperimenta il proprio corpo, ma nello stesso tempo è come se provasse a superarlo, a sublimarlo, a oltrepassarlo, cioè come se questa pratica del corpo, in questo caso la sessualità, non fosse fine a se stessa, ma fosse quasi una specie di passaggio necessario per un'estasi, no? Per una, proprio nel senso etimologico, un uscire fuori di sé, no? Un raggiungere mete che probabilmente appunto la religione, la filosofia non ci concedono più, ecco, ad esempio.
Ecco, questo rapporto ambivalente col corpo lo si vede anche nei confronti dell'amore. A un certo punto del libro lei cita liberamente alcune frasi dei quaderni di Simone Weil, leggo: «È mediante Eros che possiamo essere salvate, ma dobbiamo amare con distacco, sopportare il pensiero che coloro che amiamo, a cui si pensa con amore, sono mortali, sono forse morti nell'istante stesso in cui si pensa a loro». L'amore è cosa divina, se entra in un cuore umano lo spezza. Eros è farmaco, nel senso greco del termine, veleno e medicina. Ecco, tra questi due estremi, dove pende l'ago della bilancia per i personaggi di Lina e il Sasso?
Non pende, credo, perché appunto pensiamo alla doppiezza della parola greca farmaco, no? Che può essere una medicina, può essere un veleno, no? Non pende, oscilla, direi, oscilla costantemente anche nel corpo di Lina, questo corpo difettoso, non perfetto, che quasi rispetto a, diciamo, alla normalità che noi riteniamo normale, insomma, negli altri suoi compagni di classe. Per non essere troppo misteriosi, questa bambina ha la sindrome di Down, ma insomma è una forma molto limitata, quindi comunque diciamo non è gravemente debilitata, tutt'altro. Eppure appunto questo corpo difettoso sembra quasi rilanciare Lina in una maggior vitalità, in una maggior apertura verso il mondo, anziché chiudersi, anziché tutelarsi, anziché proteggersi dalle eventuali difficoltà che può avere di relazione con gli altri bambini, si butta nella vita, no? È una bambina fortemente curiosa del corpo suo e del corpo degli altri, in quella fase così delicata nell'infanzia e per me così affascinante, in cui certe zone, come dire, della mente, come appunto la sessualità, cominciano a baluginare all'orizzonte, possono essere anche fonte di attrazione, ma non si ha la più pallida idea di che cosa sia ancora. Per cui Lina viene quasi sedotta dalla sua compagna di classe, che seguirà in queste ricerche un po' maldestre, un po' goffe, insomma, su primi passi di una possibile sessualità, qualcosa di, diciamo, rispetto al quale Max la metterà subito in guardia, cercherà di costruire degli argini, cercherà di tutelarla, però ecco che esprimono queste forme di una doppiezza, ecco, in cui c'è questa oscillazione tra godere e il temere. Ecco, lei citava Simone Weil, il fatto che poi l'amore si sprigiona dentro di noi come qualcosa di ignoto, perché è portato sempre da fuori. L'amore non, mentre gli altri sentimenti possiamo covarli, possiamo allevarli dentro di noi, appunto la rabbia, l'onore, il coraggio e tutto il resto, l'amore è sempre un evento che ci accade e che entra dentro di noi come qualcosa di non umano, anche se è portato dagli umani. In questo senso Simone Weil parla di una cosa divina, cioè a prescindere dalla nostra fede religiosa, l'amore si sprigiona dentro di noi come qualcosa di più potente del tocco umano, ecco. E questo è, a prescindere dalla nostra convinzione, una specie di miracolo, ecco.
È molto bella questa analogia, perché non si può applicare soltanto all'amore, ma anche ad altre cose. A me viene in mente un celebre aforisma di Paul Valéry, in cui si dice che i primi due versi sono un dono degli dèi e il resto è lavoro del poeta. Alla fin fine anche la scrittura è un grande innamoramento. Ma ecco, al di là dell'amore, anche la coppia viene messa insomma in discussione in Linea e Sasso. Siamo davanti a relazioni fragili che finiscono o che traballano, in cui emerge una visione tutto sommato negativa della mascolinità. Qui ad Alice ne avevo discusso con Domenico Starnone anche qualche mese fa, e Starnone sosteneva che oggi il maschio non è più in grado di rappresentarsi con nettezza, così ha detto nella nostra intervista, nemmeno nell'inettitudine, perché non ha gli strumenti, e la cosa diventa chiara proprio nei rapporti primari, nei rapporti di coppia. Lei che ne dice?
Non lo so che ne dico, nel senso che Domenico, tra l'altro Domenico Starnone è uno scrittore che amo, tra l'altro è un amico, e ha sempre scritto poi di queste faccende, tra l'altro sempre con un punto di vista maschile. Io in questo romanzo ho provato a allestire una coralità di voci, per la maggioranza sono femminili, ma una coralità di voci, e ho fatto in modo anche dal punto di vista proprio linguistico che di volta in volta, occupandomi tra virgolette di un personaggio o di un altro, prestavo a quel personaggio proprio anche l'intonazione linguistica, quindi il pensiero. Se quel capitolo è dedicato a Carlotta, la lingua è una lingua, come dire, un po' dispettosa, un po' capricciosa, scoppiettante, che è quella di Carlotta. Se parlo di Lina, la lingua tende a semplificare le cose, essere una lingua insomma quasi zen, nel senso proprio che cerca una semplicità, una specie di grado zero. Sui rapporti tra uomini e donne credo che si sia detto tantissimo, e io cerco di assecondare proprio lo sguardo dei miei personaggi, che spesso mi portano in posti dove io non pensavo neanche di andare. Io spesso scopro delle cose che penso mentre le scrivo. Qui è vero, diciamo, l'unico personaggio maschile che è, no, ce ne sono due a dire il vero, insomma, non escono benissimo, bisogna ammetterlo, sia l'ex marito di Elena che Max, che poi alla fine è il protagonista, un co-protagonista della storia insieme a Lina, non se la passano, non escono benissimo, è vero. Però io sono piuttosto scettico riguardo a, come dire, a delle generalizzazioni, a delle astrazioni, ecco, le lascerei alla sociologia. Io credo molto nella storia, nel romanzo, nella potenza che possono, delle cose a cui che ci possono mostrare questi personaggi, cercando proprio di mettere in discussione gli stereotipi e possibili schemi così di ragionamento su la mascolinità di oggi.
E questo secondo me si vede in realtà molto bene nel romanzo, perché i suoi personaggi sono molto complessi, non sono delle macchiette che rappresentano una o l'altra posizione. Max in particolare, sì, abbiamo detto, non ne esce benissimo alla fine del romanzo, però si impegna, cerca di fare bene il padre, anche se Lina non è sua figlia e è una bambina non facile da gestire. Anzi, invidia il tipo di genitorialità di Elena. Se capita di essere mamma, dice, lo sarai per tutta la vita, sarai amata da un figlio, da una figlia che ti cercherà anche da grande e ti venererà e penserà a te e ti perdonerà ogni cosa. È una fortuna, dice Max, a cui voi madri non fate mai caso. Potreste essere padri o donne senza figli e sarebbe tutta un'altra storia. Che cosa l'ha portata a scrivere questo passo? Il padre davvero rimane una figura minore rispetto alla madre?
Allora, intanto aggiungo una postilla alla mia risposta di prima, che mi sembra importante e che riguarda, diciamo, non mi sono preso cura della mascolinità, intendendo proprio nel senso stereotipo questo concetto, perché penso che tutte le persone e quindi tutti i personaggi del mio romanzo siano, diciamo, imperfette, siano difettate, siano doppie, portando in sé appunto un elemento di ineluttabile animalità, istintualità, e un elemento di razionalità e ragionevolezza. Diciamo che sono tutti, per usare la metafora del minotauro che uso a un certo punto nel romanzo, è come se fossero tutti maschi e femmine dei minotauri, cioè c'è un elemento ferino e un elemento di socievolezza in entrambi, e quindi alla fine tutti provano a dare il massimo di sé, diciamo, e nello stesso tempo tutti vengono traditi da difetti, da mancanze anche profonde. Detto questo, mi sono dimenticato la domanda che mi ha fatto.
Se Max cerca comunque di fare bene il padre, e se il padre però sì, rimane comunque una figura minore rispetto alla madre.
Sì, grazie. Il padre resta, diciamo che lui prova a fare bene il padre, ma diciamo quella frase che lui dice in un momento di rabbia a Elena è una frase in cui credo anch'io. Cioè credo che in effetti essere madri comporti un legame e una fortuna e una visceralità e una specie di complicità interna, interiore, biologica con i figli che supera la dimensione paterna, ecco. Questo però, ripeto, lo dico come al solito affidandomi alla mia esperienza personale, senza tentare di fare teorie. La figura del padre, diciamo, come figura della legge normativa, secondo, non so, la psicoanalisi, oppure la figura della madre più legata alla natura, insomma, senza fare generalizzazioni, perché per mia personale esperienza, diciamo, non soltanto di figlio, ma anche di testimone delle persone che conosco, che mi stanno attorno, insomma, che guardo, perché io poi, diciamo, passo la vita a osservare le persone che mi circondano, persone che vedo, a ascoltarle, quindi, diciamo, il mio è una specie di sondaggio silenzioso. Sì, credo che essere madri comporti, forse comporterà anche una responsabilità più alta, però comporta una fortuna di vincolo, di un vincolo non implicito, eppure profondamente eloquente, che supera quello del rapporto col padre.
Grazie a Mauro Kovacic, lì nel Sasso, in libreria per La Nave di Teseo. Buona giornata e a presto.
Grazie, grazie.
Escapémonos de esta tensión, no soporto el dolor, continuar no agrega valor, devuélveme la dignidad. Thank you.
Perché si fosse collegato adesso, abbiamo appena salutato lo scrittore Mauro Kovacic, autore di Lina e Sasso. Il suo ultimo romanzo, uscito da poco per La nave di Teseo, mette al centro una bambina con uno sguardo particolare, che è in grado di farci vedere la realtà sotto un'altra luce. Lasciamo adesso l'infanzia di Lina e immergiamoci nell'adolescenza di Simona, Arianna, Federica. Sto parlando delle protagoniste di Le ragazze sono andate via, di Giulia Fazzi. Buongiorno Giulia, grazie per aver accettato il nostro invito qui ad Alice.
Buongiorno, grazie a voi.
Giulia Fazzi, lei ha pubblicato già alcuni romanzi e racconti, tra cui Per il bene di tutti, uscito per Il Saggiatore, e Lettere ai politici, uscito per Fazzi. Le ragazze sono andate via, invece, è stato pubblicato da Mondadori. Il suo romanzo inizia con una fotografia di classe scattata in un parco nel centro di Modena in un pomeriggio di primavera. Le ragazze in piedi si tengono strette, scrive. Due di quelle accovacciate non hanno resistito all'impulso di sistemarsi i capelli proprio nel momento dello scatto. Una tiene il mento appoggiato alla mano, un'altra ha gli occhi chiusi, un'altra ancora ha scarabocchiato sul dorso della mano la parola tema. Sorridono tutte, come deve essere una foto di classe. Hanno 16-17 anni. È il 1989. Sono trapassate dal futuro. Giulia Fazzi, chi sono queste sue ragazze?
Allora, queste tre ragazze sono appunto tre compagne di classe, tre adolescenti che frequentano la terza superiore nella Modena appunto della fine degli anni Ottanta, sono alla fine della scuola, del terzo anno scolastico. È una giornata appunto di primavera che sembra promettere tantissime cose. Sono ragazze che appunto hanno a che fare con la crescita, l'adolescenza, come abbiamo attraversato tutti noi. In questa fotografia ne manca una, poi scopriremo insomma che si tratta di Arianna, che è un po' l'elemento estraneo, il corpo estraneo di questo racconto, di questa classe, di queste compagne. Condividono la loro quotidianità scolastica in una Modena molto diversa da quella che conosciamo oggi, sicuramente una città di provincia che è cambiata nel corso degli anni. C'è Simona, che è una ragazza ambiziosa, non vede l'ora di abbandonare Modena e di andare a Bologna, quindi iscriversi all'università e vivere finalmente una vita da grande, da adulta, che per lei è ricca di promesse e di progetti. C'è Federica, che è quella un pochino più solitaria e musona e con una famiglia un po' difficile alle spalle perché i suoi genitori sono in crisi e litigano in continuazione. La ragazza che cerca di stare un po' per i fatti suoi con la sua musica, i suoi pensieri, un po' contorti anche sulla sua identità e le sue scelte future. E poi c'è appunto Arianna, che è quella che non c'è nella fotografia. Arianna è più grande, è stata bocciata e ha una vita che le ragazze e le sue compagne di classe intuiscono è una vita oscura, con qualche lato segreto e inquietante.
Cavalchiamo il filo del tempo e torniamo alla Modena del 1989, una città che ha vissuto anche lei da adolescente. Torniamo alle cassette dei Duran Duran e degli U2, ai capelli cotonati, alle vasche in centro con le amiche, ma anche al pericolo dell'eroina, che tocca in particolare una delle ragazze. Che cosa succede? Che clima si respira nella Modena del 1989 e che cosa cambia rispetto ad oggi?
Sicuramente era una città più ricca e più benestante di quella che è oggi. C'era più lavoro, i distretti industriali della città e della provincia erano molto forti, per cui non c'era la crisi che abbiamo conosciuto negli anni successivi. Era una città anche che poteva offrire qualcosa in più ai giovani, agli adolescenti, ai giovani di quel tempo, che erano i grandi concerti allo stadio, la possibilità di suonare, di avere un gruppo e di suonare nei circoli. C'erano i circoli arci, c'erano i circoli della Federazione dei Giovani Comunisti, quindi era da quel punto di vista una città molto più viva, però era una città che aveva le sue ombre, una città che prima di tutto è un grande centro di spaccio alla fine degli anni Ottanta e anche buona parte degli anni Novanta, soprattutto per quanto riguarda lo spaccio di eroina. La tossicodipendenza era piuttosto diffusa, erano purtroppo le morti per overdose e la criminalità, la piccola criminalità che girava intorno a questo, e la prostituzione, soprattutto prostituzione giovanile e delle adolescenti, anche di chi si doveva prostituire per procurarsi i soldi. E in più Modena alla fine di quegli anni e per metà degli anni 90 ha visto questa figura oscura e che non è stata tuttora non è ancora identificata, che è quella di questo mostro, di questo maniaco seriale, che in quegli anni ha fatto strage di giovani tossicodipendenti, uccidendole, insomma, giovani prostitute che sono state uccise non sempre con modalità uguali, ma si è sospettato una unica mano, e che tuttora sono omicidi che restano irrisolti, di cui non si sa ancora nulla, ma che ovviamente colpiva una categoria ben precisa di persone che erano ragazze. Da questo io ho voluto un po' raccontare anche le ombre inquietanti e non edificanti del racconto di una città che colpisce anche le ragazze protagoniste del libro.
Il tema dell'eroina in effetti si sposa purtroppo molto bene con quello dell'adolescenza, un'età in cui si è più fragili, si cerca di testare i propri limiti. Ecco, a proposito di questo, le ragazze hanno bisogno di assomigliare alle altre e allo stesso tempo di essere se stesse. Si sentono forti perché hanno una vita davanti con infinite possibilità, ma anche impotenti rispetto agli adulti. Come si scontrano questi aspetti nelle sue protagoniste?
Il rispecchiarsi l'una con l'altra riguarda il crescere, il rispecchiarsi anche nella persona che è simile a te, che tu riconosci simile a te, pur coltivando ognuna la propria originalità e la ricerca della propria originalità e del proprio posto nel mondo. In più, il coraggio di fare determinate scelte, che a 16-17 anni è un coraggio che non è scontato, e andare incontro o allo scontro con i propri genitori, quindi il trovarsi a dover fare delle scelte che ai genitori non piacciono, che sia la scelta di una determinata scuola, di una facoltà universitaria, per esempio come succede a Simona, la scelta segreta di amare qualcuno del tuo stesso sesso, come invece succede a Federica, scelta che deve essere tenuta segreta, perché a quei tempi l'omosessualità, soprattutto quella femminile, era una cosa di cui vergognarsi, era un tabù. E la volontà e il coraggio di sottrarsi all'imitazione della libertà e dell'uso degli spazi della propria città che loro si trovano costrette, diciamo, a subire da parte dei genitori e da parte della società stessa. Quindi la forza di creare una piccola comunità che le renda il più possibile libere e che non renda la città ostile, perché a un certo punto, quando si cresce, se sei una ragazza, la tua città diventa una città ostile, posti che non puoi più frequentare o amicizie o luoghi che è sconsigliato frequentare perché è a rischio la propria incolumità, e questo vuol dire trovarsi a lottare per avere invece un riconoscimento nello spazio pubblico.
Questa necessità di ritrovarsi nello spazio pubblico è legata anche a altri aspetti, penso subito a quello della possibilità della violenza sessuale che lei descrive in modo anche piuttosto accurato nel romanzo. Io ho segnato un passo: guarda che ha a che fare anche con te e Michela e tutte le tue amiche, stupide o intelligenti, brutte o carine, ricche o povere. Nessuna è immune, non c'è niente che ci tenga davvero al riparo. Non ci proteggeranno un paio di jeans, la nostra istruzione, l'amore dei genitori, la prudenza, la sobrietà, le amicizie sane, le scelte giuste, comportarci da brave ragazze, quello che il mondo pretende da noi. Niente può proteggerci veramente, perché il problema non siamo noi, sono loro. Secondo lei, la società ha fallito nel proteggere le ragazze o c'è ancora qualcosa che si può fare?
Si può fare sicuramente, e io punto tantissimo sulla creare comunità, partendo dal proprio piccolo, quindi dalla propria scuola, la classe, il proprio circolo di amicizie, di puntare veramente alla sorellanza, perché senza quella non ci si salva, considerando che è una lotta che per certi versi forse è più difficile rispetto a quella di anni fa, quando certo c'erano dei pericoli oggettivi forse anche più forti, come per esempio l'eroina e le tossicodipendenze. Non possiamo dirci tranquille, intanto perché i femminicidi aumentano, soprattutto il problema non è più tanto l'esterno, tanto il pericolo che io trovo per strada, ma è il pericolo che è dentro casa, o che dentro il proprio luogo di lavoro o dentro la propria relazione. Quindi mi interessava tantissimo fare questo discorso sulla violenza. Queste ragazze cominciano ad avere consapevolezza della violenza che possono subire, non soltanto fuori di casa, e questo le aiuta il cinema, per esempio. All'inizio dell'89 in Italia uscì Sotto accusa, che fu con Jodie Foster, che fu veramente uno spartiacque potentissimo per le adolescenti e le donne di quegli anni, perché mostrava veramente che cosa voleva dire incontrare la violenza e incontrare il giudizio degli altri, di chi osservava e di chi giudicava. E il processo per stupro, che lo cito anche nel libro, anche quello fu un programma che trasmisero in televisione e anche quello servì tantissimo a muovere la coscienza in un'età in cui avere a che fare con la violenza è devastante se la si subisce, ma allo stesso tempo porta a una coscienza di sé e collettiva che è molto potente, sulla quale io insisto. I giovani di oggi, da un certo punto di vista delle relazioni, li vedo un po' più smarriti, meno consapevoli, e quindi il lavoro da fare è ancora tantissimo.
In conclusione, allora, forse torniamo all'inizio. Lei dedica il suo romanzo a Filomena, Giovanna, Donatella, Marina, Claudia, Fabiana, Antonietta, Anna, Anna Maria, Monica. Donne che non hanno avuto giustizia. Vogliamo ricordare queste donne, Giulia Fazzi?
Sì, allora queste sono i nomi delle 10 vittime di quello che è stato chiamato il mostro di Modena. In realtà un po' le cronache, insomma, si dibattono sul fatto che sono state 8, sono state 10, non si sa nemmeno in realtà se queste morti siano state dovute a un'unica mano e se sono tutte riconducibili alla stessa area, però in ogni modo 10 sono le donne che sono state uccise dal 1983 al 1995 e di cui non è mai stato trovato il colpevole. Io ho voluto dedicarlo a loro perché pochissimi, anche nella stessa città di Modena, ricordano i loro nomi, ricordano le vicende del mostro di Modena, forse perché riguardava ragazze non di buona famiglia, ma ragazze qualunque, che rappresentavano, come dire, un'immagine sporca della città e che nessuno aveva voglia di ricordare. Se ne sta riparlando un pochino in questi giorni, perché c'è stata la richiesta di riaprire le indagini rispetto a una delle vittime, Anna Maria Palermo, ma non si sa chi abbia ucciso queste donne, e le famiglie si sono ritrovate molto sole, e io ho voluto dedicarla a loro anche perché in qualche modo, senza anticipare troppo, il mostro di Modena c'è anche in questo libro. Quindi questo è un modo per ricordare loro, le loro storie e la loro fine veramente ingiusta e terribile.
Allora noi invitiamo i nostri ascoltatori e soprattutto le nostre ascoltatrici a leggere Le ragazze sono andate via, edito da Mondadori in libreria. Grazie Giulia Fazzi e a risentirci.
Grazie, grazie a voi.
Alice.
Alice. E adesso veniamo al momento del consiglio di lettura con il nostro Roberto Galaverni. Ciao Roberto, ben trovato.
Ben trovati anche a voi e ciao a tutti.
Allora, oggi ci porti un libro particolare ma bellissimo, una dichiarazione d'amore e sorellanza poetica ad alcune delle autrici più importanti della poesia moderna e contemporanea. Ragazze che scrivono poesie, di Alba Donati. Di che cosa si tratta?
Allora, concordo un po' con tutto quello che hai detto nella tua domanda. Il libro è bellissimo, anche a me è piaciuto veramente tanto. Ed è davvero una dichiarazione d'amore dell'autrice, cioè di Alba Donati, verso delle sue compagne di strada vicine e lontane negli anni. Hai nominato la parola che poi torna spesso nel libro, sorellanza. Ecco, dentro di sé ha dentro quasi la parola anche alleanza, no? Un'alleanza di persone e di donne, in questo caso, che scrivono poesie, che si riconoscono, ecco, e fanno famiglia. Questo libro è, allora, intanto Alba Donati è una poetessa di base, ma che scrive anche, insomma, in prosa, e questo libro è un libro dedicato appunto alle sue sorelle, grandissime in certi casi, che hanno scritto poesie negli anni. Diciamo anche chi sono: Emily Dickinson, Sylvia Plath, Antonia Pozzi, Wisława Szymborska e Anna Akhmatova, la grande poetessa russa. E questo libro è diviso in capitoli, c'è anche poi un capitolo aggiuntivo in cui Alba Donati mette a tavola queste poetesse, le fa un po' dialogare tra loro, e ricavando altre osservazioni a quelle già così esposte nei capitoli precedenti. È diviso appunto un capitolo dedicato a ciascuna scrittrice, e alla fine del libro Alba Donati dice un po' anche di cosa si tratta. Si tratta non di critica letteraria e neanche di semplice biografia, biografia, ma del tentativo, quasi per via intuitiva, medianica, un po' come dice Alba Donati stessa, di cogliere la natura, l'essenza, il vincolo irripetibile tra vita e poesia di queste scrittrici. Ed è veramente un atto d'amore, come dicevi, perché si sente proprio nel libro, che parla anche di eventi gravi, incomprensione della propria vita da parte dei familiari, del proprio tempo, degli amici, ma è scritto con empatia. Ecco, direi quello, che la dote principale della scrittrice in questo caso è empatia, per cui questi ritratti sono a tutto tondo, contemporaneamente sia nella vita, nella poesia, sempre lì in questo snodo così indecifrabile, inarrivabile dal cogliere, però lo si sente, e Alba Donati lo fa proprio sentire, no? Vita come scrittura, scrittura come vita o come poesia.
Ecco, hai parlato di questa identità tra vita e poesia, questo è uno dei cardini un po' della poesia contemporanea. In Italia forse a me viene in mente Alessandro Ceni, per esempio, che porta avanti questo tipo di lavoro. Tu segui da tantissimi anni Alba Donati, per esempio mentre preparavo la nostra chiacchierata ho trovato un tuo articolo sulla sua poesia scritto per il Manifesto più o meno 20 anni fa. Nel corso degli anni come ci racconti la sua produzione anche rispetto all'identità tra vita e poesia?
Ma per me Alba Donati è questo libro in prosa, il precedente molto fortunato, La libreria sulla collina del 2023, è un libro in prosa, ma io la conosco, per me è una poetessa, non è un caso che abbia scritto su delle poetesse, no? Ed è più da 30 anni, da più di 30 anni che le scrive. Io avevo letto il suo primo libro, La Repubblica Contadina, che mi era piaciuto molto. Lei viene dalla provincia di Lucca, in particolare da Lucignana, che è il paese della discendenza materna, in cui sono collocate tante sue poesie, ma anche la libreria sulla collina. E in poesia ha sempre provato una strada molto difficile. A me viene in mente, non so, che la strada, direbbe Alba, maschile della poesia italiana, che è quella del no, del ciò che non siamo, ciò che non vogliamo, montaliana, no? Quindi di un rapporto anche di ostilità e di resistenza rispetto alla vita e alla storia. Invece Alba Donati, c'è qualcuno che prova a farlo con lei, ha provato la via del sì, come diceva Saba, e quindi al di là del dolore, della violenza, dell'incomprensione, la possibilità di accordarsi con ciò che la vita o la natura ci suggeriscono. E quindi c'è un'ipotesi, un suo libro ha la parola idilio nel titolo, Idilio con cagnolino, è un'ipotesi di salvazione qui ed ora delle nostre esistenze, proprio grazie alla capacità di intercettare, diciamo così, i fili buoni dell'esistenza e della natura, cosa non facile scrivere poesie in questo modo e non facile farlo nelle proprie vite, anche se sarebbe doveroso provarci e trovare, insomma, questa plenitudine, questa concordia.
La prima donna a essere raccontata dalla Donati è Emily Dickinson, appunto un'altra di quelle poetesse che fa dell'identità tra poesia e vita un caposaldo della propria produzione. Le poesie di Emily Dickinson, scrive Donati, cito, sono aperte, parlano da accanto l'amore, da dietro la morte, all'interno degli uccelli, abbattono steccati, fanno sorgere prati, creano filamenti tra le stelle. Il suo incedere è senza protezioni, dietro la porta chiusa della sua stanza c'è l'incanto di mondi sterminati. Non è vero che è stata richiamata, la morte di lei non si è accorta e lei lo giura, qui tornerà ancora. Emily è senza dubbio un simbolo e uno spartiacque, una figura che introduce qualcosa di nuovo ed importante. Come mai?
Beh, Emily direi che è una scrittrice gigantesca, no? Sono grandi poetesse anche gli altri, compreso in questo libro, ma lei, insomma, campeggia su tutto ed è anche proprio una apripista in questo senso. Alba Donati insiste molto su questo, cioè sulla vita segreta di questa persona, di questa donna, quindi anche tutto l'armamentario di cose che si sanno intorno a lei, i vestiti bianchi, probabilmente l'epilessia, i segreti, anche tanti a volte oscuri nei rapporti familiari intorno a lei, però quello che emerge è questa specie di cellula di miele fertile che questa scrittrice instaura nel rapporto con se stessa e nel chiuso della propria stanza, le poesie che vengono addirittura ritrovate nei cassetti della sua scrivania dopo la sua morte. Quindi diventa un po' Emily Dickinson in questo libro il simbolo davvero di quello che questo libro sta cercando, cioè da un lato l'incomprensione spesso delle persone che si hanno attorno, di queste donne che dobbiamo ripeterlo, sono donne, non sono uomini, che sono donne e ragazze che scrivono, come dice il titolo, e dall'altro questa scintilla continua di verità, questo tu per tu con la vita, col destino e con la natura che queste scrittrici riescono per proprio conto, ciascuna per proprio conto, ad instaurare.
Invece l'ultima ragazza della Donati è Virginia Woolf. Anche Woolf fa da chiave di volta, da elemento che dà significato a tutta la squadra femminile messa insieme da Donati. Virginia, tra le scrittrici, scrive Donati, è l'unica che aveva individuato il suo posto da subito. È l'unica che riesce a reclamare una stanza tutta per sé, appunto il proprio spazio di affermazione senza compromessi. Cambiano i tempi, cambia il contesto sociale e cambia la scrittrice. Insomma, che cosa ci dice la Virginia Woolf di Donati?
Beh, lei è proprio l'autrice, come dicesi, di una stanza tutta per sé, e questo libro rivendica una stanza tutta per sé, per queste che sono state antesignane di un percorso per il quale, forse non ancora del tutto compiuto, adesso molte, diciamo così, se parliamo di poetesse, di scrittrici, di ragazze, partecipi di questa sorellanza, molte hanno una stanza tutta per sé, fortunatamente, o si spera che sia così, anche se, come dicevo, il percorso non è compiuto. Però Virginia Woolf, da questo punto di vista, è una specie di maestra, è quella che questa stanza l'ha avuta, ma l'ha anche rivendicata, l'ha cantata e l'ha messa a fuoco. E poi credo che faccia un po' da madrina dietro a tutte, perché lei non ha, appunto, come dicevi, un capitolo a sé dedicato, ma torna fuori sempre, soprattutto nell'ultimo capitolo collettivo, e probabilmente anche Alba Donati la sceglie per la fortezza intellettuale di questa scrittrice, che quindi è tutt'altro che solo natura, sensibilità, empatia, ma anche contenuti intellettuali, un'intelligenza acuta, ironica, forte, stabile, insomma, è un po' il modello a cui tutte quante tendono, diciamo, anche questa straordinaria scrittrice.
Quindi, ragazze che scrivono poesie, di Alba Donati, edito per Einaudi. Grazie Roberto e alla prossima.
Alla prossima, un saluto a tutti.
Liberté, égalité, fraternité. La France est un pays riche en pauvres. C'est vrai qu'on viole la planète et qu'on vide les hommes. Alors sommes-nous bêtes ou des bêtes de somme? Un jour on se réveille et de bouche à oreille. Il faut être solidaire, on ne sera plus solitaire. Ensemble on va s'en sortir, il faudra bien que l'on respire. Ensemble il y a de la force pour tout le monde. Nos gosses, l'avenir est entre nos mains, pour la planète et nos gamins. Il n'est pas trop tard les enfants, mais plus pour très longtemps. Quand on mange en direct une info qu'on déforme, alors sommes-nous bêtes ou des bêtes de somme? Il n'est plus question de confort quand le goudron bouffe le sable. Et quand il pleut des oiseaux morts et l'homme qui devient jetable. C'est comme une évidence, on est tous concernés. Mais c'est non-assistance, sa planète en danger. Quand c'est la terre qu'on enterre et la nature qu'on dénature. Et quand l'air est foutu en l'air et qu'on va tout droit dans le mur. Un jour on se réveille et de bouche à oreille. Il faut être solidaire, on ne sera plus solitaire. Ensemble on va s'en sortir, il faudra bien que l'on respire. Ensemble il y a de la force pour tout le monde et pour nos gosses. L'avenir est entre nos mains. Planète et nos gamins. Il n'est pas trop tard et pourtant ça fait tellement longtemps qu'on nous vide la tête. Il faut que l'on consomme. Alors sommes-nous bêtes ou des bêtes de somme? Aujourd'hui sonne l'heure. On va faire sauter les œillères de tous les pantouflés du cœur qui ne voient même plus que la terre. La terre qu'on a connue ne vaut presque plus rien. Le pain ne coûte plus une bouchée de pain. Car si l'on ne prête qu'aux riches, on fait crédit à la misère. À force d'être
réveille et de bouche à oreille. Il faut être solidaire, on ne sera plus solitaire. Ensemble on va s'en sortir, il faudra bien que l'on respire. Ensemble il y a de la force pour tout le monde et pour nos gosses. L'avenir est entre nos mains, pour la planète et nos gamins. Il faut être solidaire, on ne sera plus solitaire. On sera 100, plus de 100 000 dans les campagnes et dans nos villes. Ensemble il y a de la force pour tout le monde et pour nos gosses. Il faut agir et c'est maintenant pour la planète et nos enfants. Il faut être solidaire, on ne sera plus solitaire. Ensemble on va s'en sortir, il faudra bien que l'on respire. Ensemble il y a de la force pour tout le monde et pour nos gosses. L'avenir est entre nos mains, pour la planète et nos gamins.
Alice. Alice.
Questa era Agnès Bill con De Bouche à Oreille. Lettrici e lettori, eccoci arrivati alla fine di questa puntata di Alice. Abbiamo dedicato quest'ora insieme a libri che mettono al centro donne marginali, come una bambina con disabilità e delle adolescenti che si scontrano con il problema della tossicodipendenza. Nel primo caso mi riferisco a Lina il Sasso, il libro di Mauro Kovacic con cui abbiamo aperto la discussione. Il romanzo, edito per La Nave di Teseo, ci mostra quante cose può insegnare uno sguardo divergente, prima tra tutte la speranza. Nel secondo caso invece parlo di Le ragazze sono andate via, di Giulia Fazzi, uscito per Mondadori. Insieme a Giulia Fazzi abbiamo ripercorso la fragilità dell'adolescenza, le grandi sfide delle ragazze che diventano donne. Dalle ragazze che fuggono di Giulia Fazzi alle ragazze che scrivono poesie di Alba Donati. Questo è il titolo del volume dedicato ad alcune delle più grandi poetesse del Novecento, un libro che ci ha consigliato Roberto Galaverni. Ed è proprio con le parole di Alba Donati che vorrei concludere la nostra Alice. Le sue poetesse sono sedute attorno a un tavolo. Donati scrive: Emily avvicina al naso un fazzoletto di lino bianco ricamato. Anna abbassa i suoi incredibili occhi grigi. Visuava cerca le sigarette nella borsa, o almeno fa finta di cercarle. Silvia scrive, scrive senza sosta. Antonia piange. Ora, è mia convinzione che questa poetessa, che è scomparsa nel nulla, che fu seppellita senza che si sapesse una data precisa della sua morte, senza necrologi, senza fiori, sia ancora viva. E che quella data mancante sia il segno della sua presenza e della sua giovinezza. Lei vive in tutte le ragazze qui sedute e in molte altre che per vari motivi non sono qui stasera. Lei, voi, loro, siete vive. Buon 8 marzo a tutti e a tutte. Un caro saluto da Laura Piccina.